Alla fine Mautino è così con lo spazio. A un certo punto hai perso proprio tutte le aspettative, pensi che non succederà mai, che non partirà questo razzo, che non partiranno gli astronauti, e poi succede veramente.
Succede.
Ed è successo.
È successo ed è stato bellissimo. Lo so che si stupiranno a sentirmi dire queste cose. Mignetti ormai ci ha fatto un po' l'abitudine, perché erano giorni e giorni che lo tempestavo di messaggi, di foto. Ormai sapevo tutto. Cioè, c'è stata un'epifania spaziale per me, per decisamente inaspettata.
Parliamo ovviamente del lancio di Artemis 2, che da qualche ora sta trasportando 4 astronauti verso la Luna, una cosa che non succedeva da più di 50 anni. Non raggiungeranno proprio la Luna, non ci saliranno sopra, diciamo, ci gireranno intorno, e comunque è già una cosa non indifferente. E con questo podcast, con questa puntata speciale di Ci vuole una scienza, vogliamo proprio raccontarvi queste cose, ma soprattutto le implicazioni intorno a questa missione spaziale.
E per l'occasione, per condividere le nostre emozioni con quante più persone possibili, questa puntata è aperta a tutte e tutti, e quindi vi invitiamo fin da subito a condividerla con le persone che conoscete, che pensate possano essere interessate a questa storia, ma anche a quelle che magari pensate possano non essere interessate, ma che come me troveranno affascinante questo viaggio a vedere la Luna da vicino di nuovo.
E allora faremo questa puntata insieme ad esperte ed esperti che ci racconteranno tante cose oltre a quelle che vi racconteremo noi, e quindi non resta che iniziare.
Ebbene sì, e io sono Beatrice Mautino.
E io Emanuele Mignetti, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
E allora partiamo. L'avrete visto, sono circolate tantissime immagini sul Post, è uscito un articolo che racconta nei minimi dettagli tutto quello che è successo, ed è che 3 astronauti e un astronauta sono partiti da Cape Canaveral in direzione Luna, o quantomeno nei pressi della Luna. Mignetti, prima di partire con tutti gli approfondimenti, sì, anche gli interventi dei nostri ospiti, ci aiuti a ricapitolare un po' che cosa è successo e che cosa succederà adesso in questi giorni.
Allora, che cosa è successo? L'abbiamo visto appunto da Cape Canaveral, c'è stata la partenza dello Space Launch System, che è questo gigantesco razzo che è alto quasi 100 metri, che proprio sul cucuzzolo, sulla sommità, aveva la capsula Orion con all'interno i 4 astronauti. Hanno superato l'atmosfera, hanno raggiunto l'ambiente spaziale e poi nei prossimi giorni viaggeranno all'interno della capsula spaziale di questo modulo dell'equipaggio verso la Luna. E sarà un viaggio che nel complesso, fra andata e ritorno, richiederà 9 giorni di tempo. Quindi siamo proprio agli inizi e dovranno succedere diverse cose, compreso appunto l'arrivo in prossimità della Luna.
Quindi diciamo che almeno per la prima parte il lancio è un lancio un po' come tutti gli altri, adesso al di là delle particolarità delle navicelle che interessano quelli come Mignetti, però tendenzialmente l'idea è che fai un sacco di rumore, fai un sacco di fiamme e la cosa poi va su, ok? Questa semplificando molto. E però poi succede una cosa diversa da quella che almeno noi della nostra generazione siamo abituati a vedere.
Eh sì, perché di solito poi ci si ferma all'orbita bassa, no? Quella dove c'è anche la Stazione Spaziale Internazionale. Invece, avendo usato un razzo bello grande e potente, abbiamo portato in orbita un razzo un po' più piccolo, che è attaccato alla capsula di cui parlavamo prima, che accenderà il suo motore e spingerà la capsula oltre la normale orbita, quella appunto bassa intorno alla Terra, per far sì che invece gli astronauti possano raggiungere la Luna. Arriveranno poi a destinazione, diciamo, quindi intorno alla Luna dopo 5 giorni, la loro capsula girerà intorno al nostro unico satellite naturale, e dopodiché ci sarà questo passaggio dove finalmente delle persone vedranno di nuovo direttamente con i loro occhi la faccia della Luna e anche la faccia nascosta della Luna. In una fase gli astronauti non potranno comunicare con il centro di controllo della NASA per 30-50 minuti, proprio perché ci sarà la Luna di mezzo, poi finiranno il giro intorno al nostro satellite e se ne torneranno, come dicevo prima, a casa.
Però Mignetti, sì, io ricordo, perché questi sono ricordi che sono scolpiti nel mio cuore e nella mia mente, che tu ci avevi fatto una testa tanta su Artemis 1, che partiva, non partiva, poi l'ha lanciata, insomma, e adesso è tutto diverso?
Beh, diciamo è diverso, ma quella missione che era stata un po' travagliata, vi ricorderete, prima di partire c'era voluto un bel po' di tempo, è stata importante perché ha messo le basi per quello che stiamo vivendo in questi giorni. Parliamo della missione originaria, Artemis 1, quella che era partita nel novembre del 2022 e in quel caso a bordo non c'era nessuno, si stavano sperimentando i sistemi, quindi era opportuno che ci fossero soltanto, diciamo, la ferraglia e i sensori e nient'altro, non gli esseri umani. All'epoca, tra l'altro, il viaggio di Orion, che fece comunque un giro, più di un giro in realtà, intorno alla Luna, durò 26 giorni, quindi molto di più rispetto alla missione a questo giro. Artemis 2, diciamo che ha come principale scopo quello di testare i vari sistemi proprio di supporto vitale per gli astronauti che si trovano all'interno della capsula spaziale. Però, come dicevamo, proprio per fare questo è sufficiente fare un giro neanche completissimo intorno alla Luna e poi tornarsene a casa.
Ma per capire dove stiamo andando, dobbiamo capire da dove veniamo e perché ci siamo fermati così a lungo. E abbiamo qui con noi Paolo Attivissimo, che è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, traduttore, insomma, multisfaccettato, un po' il punto di riferimento per il debunking, quindi smonta le bufale e smonta le più diffuse teorie complottiste, da quelle sugli attentati dell'11 settembre, alle scie chimiche, alle bufale informatiche, e da appassionato, vero, di spazio e di fantascienza, ha dedicato buona parte del suo lavoro all'analisi proprio dei complotti lunari e ha da poco pubblicato un libro, Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis, uscito proprio pochi mesi fa per Apogeo. E quindi, Paolo, dove eravamo rimasti?
Beh, siamo nel 1972, l'ultima missione Apollo, Apollo 17, porta due astronauti sulla superficie lunare, fra loro c'è Harrison Schmitt, l'unico geologo che abbia mai fatto attività geologica al di fuori della Terra, e da allora non ci siamo più tornati con degli esseri umani. Ci siamo andati con dei veicoli spaziali senza equipaggio, abbiamo fatto moltissime esplorazioni, abbiamo mappato la Luna in estremo dettaglio, lo hanno fatto non solo gli Stati Uniti, lo ha fatto l'Europa, l'ha fatto Israele, l'ha fatto l'India, quindi c'è stata una nuova invasione, ma più robotica che umana, e la Luna è quindi rimasta sempre sotto osservazione. Adesso finalmente ci apprestiamo a tornarci dopo più o meno 20 anni di ritardo fra una cosa e l'altra sui piani iniziali.
Eh sì, Paolo, 20 anni che effettivamente si sono fatti sentire tutti, e soprattutto sono smania da vedere qualcuno arrivare sulla Luna, li ha proprio vissuti con una certa impazienza, uno a caso il sottoscritto. Comunque, ovviamente c'è stato un tempo in cui la corsa allo spazio in realtà andava molto veloce, se poi pensiamo alle tempistiche, anche alle risorse che venivano impiegate. Parliamo sempre di quei tempi lì, quelli poi delle missioni Apollo. E allora abbiamo qui con noi anche Fabio Pagan, che è uno dei pilastri del giornalismo scientifico italiano. Siamo molto contenti che sia qui con noi, e del resto lui era già lì a scrivere al tempo di spazio, anche solo per meriti anagrafici possiamo dire, oltre che quelli per la sua bravura. E allora Fabio, puoi raccontarci un po' che aria si respirava all'epoca, in un periodo in cui diciamo che la missione che si faceva, quella dell'Apollo 8, non era poi così diversa forse da questa di Artemis 2, almeno concettualmente?
Io ho cominciato a fare il giornalista scientifico di cose spaziali, ma non soltanto, mentre studiavo biologia, proprio in quel mitico 1968. E quindi per il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, anche se avevo collaborazioni da altre parti, eccetera. Però considero il 68 un po' la mia data d'inizio dal punto di vista professionale. E quindi ho vissuto quegli anni della Luna e sono molto felice di averli vissuti, perché erano stati anni eroici, anni in cui noi giovani pensavamo che questo avrebbe cambiato anche le sorti del mondo. Così non è successo, purtroppo. Ma nel 68 c'è stato il primo volo intorno alla Luna, cosa che per certi versi dovrebbe avvenire con Artemis. Però Apollo 8 per me è stata quello che io dico sempre, è stata la mia missione lunare preferita, più di quelle che sono scese sulla Luna.
E questo, Fabio, è un po' inaspettato, no? Perché tutti ricordano il primo passo, le prime parole, no? di Armstrong, l'Apollo 8, forse, ecco, magari gli appassionati, però non è che viene citato tantissimo. E quindi perché? Perché proprio l'Apollo 8?
Perché Apollo 8 per la prima volta ha visto Homo sapiens uscire dal pianeta sul quale era avvenuta la sua evoluzione biologica per milioni di anni, uscire dal campo gravitazionale terrestre, avvicinarsi a un altro corpo celeste, sia pure a due passi letteralmente nello spazio, vedere da vicino questo corpo celeste, vedere l'altra faccia della Luna che nessun uomo aveva mai visto prima di allora e soprattutto vedere spuntare all'orizzonte questa pallina azzurra, bianco-azzurra della Terra, una pallina che poi è diventata questa fotografia, questa Earthrise, questa la Terra che sorge sull'orizzonte lunare, un simbolo per i movimenti ambientalisti degli anni 70-80. Perché tutti facciamo parte della stessa Terra, tutti siamo sulla stessa barca in un certo senso e quindi tutti siamo sullo stesso pianeta. Quindi Apollo 8 è stato, come dire, il primo passo in un mondo diverso, in un universo diverso, in cui noi dovevamo cominciare appena a imparare a muoverci, imparare a vivere.
Tra l'altro Fabio citavi Earthrise, questa foto bellissima, vi invitiamo ad andarla a cercare, magari vi lasciamo anche un link nella descrizione per recuperarla, che è una foto davvero che è diventata iconica e che è stata rappresentata poi in un sacco di modi e addirittura adesso anche su un piccolo peluche che si chiama Rise, che è la mascotte della missione Artemis 2. Di solito infatti nelle missioni spaziali, forse ogni tanto l'avete notato, gli astronauti si portano dietro un piccolo oggetto, di solito una bamboletta, qualcosa da appendere come si appendono le cose allo specchietto retrovisore dell'automobile, che serve a segnalare in questo caso il passaggio poi nello spazio. Quindi quell'affarino a un certo punto inizia a fluttuare e gli astronauti sanno di essere arrivati a un certo punto del loro viaggio. RISE ovviamente si chiama così da Earth Rise, quindi da quella foto lì, ma anche poi il significato letterale di RISE, che è alzarsi e salire, tirarsi su.
E pensate che RISE è stato selezionato tra oltre 2.600 proposte provenienti da più di 50 paesi in un concorso rivolto a studenti delle scuole primarie e secondarie che hanno partecipato proprio per creare la mascotte che andrà in questo primo viaggio umano verso la Luna dopo un sacco di tempo. Tra i finalisti c'erano delle cose un po' curiose, ma ne citiamo due così, giusto per dare un po' di colore: i grandi passi di un piccolo polpo, che arrivava dalla Finlandia, e Lepus, il coniglio lunare, che arrivava dal Canada. RISE è stato disegnato da Lucas Ye di Mountain View, California.
Ok, chiudiamo la parentesi e ridiamo la parola a Fabio, anche perché ti abbiamo un po' interrotto, ci stavi raccontando dell'Apollo 8 che è diventata la tua preferita, però insomma ti saranno anche piaciute quelle dopo, ti sarà piaciuto vedere l'allunaggio vero e proprio, no?
Ovviamente le missioni lunari di sbarco sulla Luna sono state emozionanti, sono state soprattutto la prima naturalmente con quella discesa mozzafiato in cui mancava il carburante, in cui c'era Aldrin e da Houston che dicevano un minuto, 50 secondi, 40 secondi di carburante, 30 secondi, e Armstrong, che aveva preso i comandi manuali in mano, andò giù tranquillo per trovare il punto migliore perché, come disse dopo, sapevo che anche quando non c'è più carburante un pochino di riserva in fondo c'è sempre nel serbatoio, e quindi si è arrivato credo a 20 secondi di riserva di carburante e quindi fece le sue prime parole dalla Luna: qui è il mare della tranquillità, l'Aquila è atterrata. Momenti bellissimi, ma quelle Apollo 8 per me rimane il mio punto di riferimento per lo spazio.
Tutto bello, però è durato relativamente poco. Nel 1972, come ci diceva Paolo Attivissimo, abbiamo smesso di andarci. Quindi torniamo da Paolo Attivissimo e gli chiediamo: ma perché abbiamo smesso?
Fondamentalmente per motivi politici, nel senso che all'epoca il motivo per cui si sviluppò la costosissima tecnologia per arrivare fino alla Luna con degli esseri umani fu di battere in termini di opinione pubblica l'Unione Sovietica, che era il rivale politico. Il mondo era diviso in due blocchi, per chi non c'era a quell'epoca, riassunto brevissimo, mondo diviso in due blocchi, e o stavi con l'Unione Sovietica, quella che oggi è la Russia, oppure stavi con gli Stati Uniti. C'erano alcuni paesi che non si volevano allineare, c'erano gli indecisi, c'era l'Europa che era un po' in forse su come allearsi, come posizionarsi, e quindi si investì da parte russa, da parte sovietica e da parte americana in operazioni di propaganda. E uno dei motivi, uno dei metodi di propaganda, anzi, degli Stati Uniti fu quello di usare la tecnologia. Guarda, venite con noi perché noi abbiamo la tecnologia migliore. I russi ci provano, cercano di andare sulla Luna, inizialmente sono in vantaggio con le prime missioni, il primo satellite, il primo essere umano allo spazio. Quindi sembra che abbiano una supremazia tecnologica spaziale molto avanzata. Poi in realtà non è così, e gli americani investono moltissimi soldi e riescono finalmente a arrivare con degli esseri umani sulla Luna. Però è un progetto estremamente costoso, che ha anche dei livelli di rischio altissimi. Tutte cose che oggi non si vogliono assolutamente affrontare.
E noi infatti adesso si preferisce fare le cose in maggiore sicurezza e se possibile anche un po' più in economia. Effettivamente all'epoca del programma Apollo di soldi ne furono spesi davvero tantissimi. E quindi insomma possiamo dirlo che da dopo i primi anni 70 la Luna è poi diventata un posto tutto sommato troppo lontano e troppo caro per gli standard che stavano cambiando. Ci siamo dedicati molto di più all'orbita bassa della Terra, quindi diciamo al nostro vicinato terrestre, però al tempo stesso la Luna era lì, e lì ogni mese a ricordarci che esiste, bella luminosa, la guardiamo, la osserviamo. In realtà lo facciamo da millenni, forse una delle cose che più ci ha ispirati poi su che cosa c'è al di là del nostro pianeta. Allora, visto che è una costante nell'esistenza degli esseri umani, gioco forza, abbiamo chiesto a Edvige Pezzulli, che è astrofisica e anche divulgatrice scientifica, di aiutarci a capire perché la Luna ha questa importanza nelle nostre esistenze, che cosa rappresenta per noi oggi, che cosa sappiamo e anche che cosa non sappiamo ancora. E lei molto gentilmente ci ha preparato questa bellissima scheda sulla Luna.
La Luna è il nostro unico satellite naturale, quindi è lì, ci accompagna solitario da miliardi di anni. Giusto per avere qualche coordinata spaziale, è molto più piccolo della Terra, ha un raggio che è circa un quarto del nostro pianeta, quindi più o meno in linea d'aria la distanza tra Roma e Ankara. Se guardiamo il volume, nella Terra ci starebbero 49 lune. E anche se l'oggetto celeste è più vicino a noi, spesso ce lo immaginiamo un po' troppo vicino. Cioè, tra la Terra e la Luna ci sono in realtà circa 30 Terre di distanza, messe una a fianco all'altra. Se invece vogliamo immaginare il suo paesaggio, beh, è vero che noi dalla Terra vediamo sempre la stessa faccia della Luna, ma non è vero che esiste un lato scuro della Luna, un lato buio, perché nel tempo tutta la sua superficie riceve luce dal Sole. E non ha un'atmosfera significativa, quindi sulla Luna niente vento, niente pioggia, niente suoni e purtroppo nemmeno meravigliose e coloratissime albe e nemmeno tramonti come li conosciamo qui dal nostro pianeta. Anche per questo però le impronte umane che sono state lasciate su quella che viene chiamata regolite lunare, cioè lo strato superficiale della Luna che è fatto di un materiale roccioso, frantumato, anche abbastanza tagliente, verosimilmente sono ancora lì. Verosimilmente sono ancora intatte. E anche per questo il paesaggio lunare è un po' una fotografia del passato. Un passato che, secondo la teoria più accreditata, ha avuto inizio 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando Theia, un oggetto delle dimensioni di Marte, colpisce la Terra, una Terra primordiale, e da questo impatto si producono molti detriti che poi si uniscono lentamente e formano la Luna. Anche se è così vicina, comunque non conosciamo ancora molte cose del nostro satellite, non sappiamo tutto sulla sua composizione interna, non siamo certi delle sue origini, non sono ancora completamente chiare alcune anomalie gravitazionali e poi, fino a qualche decennio fa, credevamo anche che fosse in un'orbita immutabile e invece abbiamo scoperto che si sta allontanando dalla Terra 3 cm e 8 ogni anno.
Grazie Edvige, che tra l'altro è autrice di Oltre Marie, un libro dedicato alle prospettive di genere nella scienza, dove Marie è Marie Curie ed è, si cita sempre quando si parla di donne e scienza, però c'è qualcos'altro oltre a Marie, e quindi un libro decisamente centrato, pubblicato dalla casa editrice Le Plurali con Nastassia Cipriani e Patrizia Caraveo. E proprio Patrizia Caraveo è qui con noi, astrofisica, presidente della Società Astronomica Italiana, e le chiediamo che cosa stiamo cercando davvero sulla Luna oggi?
C'è un grossissimo interesse scientifico. Questa scoperta, che tutto sommato è ragionevolmente recente, della presenza di ghiaccio nei crateri sempre in ombra del polo sud lunare, è estremamente importante. Diciamo che è la chiave di volta di tutto il nostro discorso, nel senso che da un lato in questo ghiaccio è in qualche modo congelata la memoria del sistema solare, perché è un ghiaccio che si è formato lentissimamente e quindi, se opportunamente interrogato, può dare delle risposte estremamente interessanti. Questo ghiaccio però rappresenta anche una potenziale ricchezza, tra virgolette, proprio ricchezza economica, perché ipotizzando di imparare a raccogliere il ghiaccio con macchine robotiche, utilizzare l'energia solare per farlo sciogliere, poi per scinderlo in idrogeno e ossigeno, si avrebbero due gas estremamente importanti dai molteplici utilizzi, nel senso che l'ossigeno può essere usato per far respirare gli astronauti, che voglio dire, male non fa. L'idrogeno potrebbe essere utilizzato per fare le celle a combustibile, perché ricordiamoci che sulla Luna ci sono 2 settimane di sole, ma 2 settimane di oscurità, e quando il sole non c'è la temperatura scende drammaticamente e quindi bisogna avere energia per permettere agli astronauti di sopravvivere. L'idrogeno e l'ossigeno però sono anche utilizzati nei motori dei lanciatori. Il business plan in questo caso sarebbe: facciamo partire i lanciatori, le sonde con i lanciatori non pieni di combustibile, facciamo fare una fermata sulla Luna dove fanno il pieno. Allora, il pieno sulla Luna costerebbe molto di più di quello che ovviamente costa sulla Terra, ma diminuire la massa al lancio è fondamentale per abbassare i costi del lancio.
Eh sì, quindi la Luna in questo caso è un po' come una sorta di stazione di servizio spaziale, come raccontavi Patrizia, e poi chi lo sa, magari un giorno si dice anche che questa stazione di servizio potrebbe servire nel lungo viaggio verso Marte. Vedremo, queste sono supposizioni, intanto pensiamo ad arrivarci di nuovo sulla Luna. E questo ovviamente però mette anche un po' in discussione poi le regole del gioco anche economico intorno a queste imprese spaziali. Allora torniamo da te, Paolo, perché se è vero che abbiamo capito perché vogliamo tornare, o almeno ci siamo fatti un'idea, resta da capire poi come lo faremo, perché è vero che c'è un piano, è vero che c'è il programma Artemis, però tanti pezzetti devono essere ancora messi a posto e soprattutto poi c'è un'idea più ampia che forse bisognerebbe avere di questo progettone gigantesco. E allora aiutaci magari a fare un po' di chiarezza in tutto questo, anche a come l'approccio stesso.
Oggi c'è un approccio iperprudente, meglio così per carità per chi viaggia a bordo di questi veicoli, ma c'è anche un budget molto più limitato. Ricordiamoci che fino a pochi mesi fa la presidenza Trump voleva addirittura tranciare di un quarto il budget della NASA, poi il Congresso lo ha spinto a consigli più miti. Ma anche qui, come più di 50 anni fa, l'obiettivo di oggi è principalmente politico. Sul collo degli Stati Uniti, che sono tuttora l'unico paese che ha portato degli esseri umani sulla Luna, alita un paese molto importante come la Cina, che ha un programma spaziale molto sofisticato, molto evoluto, che ha annunciato che entro il 2030 porterà degli astronauti sulla Luna. E quindi perdere quell'esclusiva, soprattutto trovarsi in una situazione in cui i cinesi possono dire «noi siamo capaci di andarci, voi non più», sarebbe politicamente molto imbarazzante. Quindi finalmente si sono organizzate le risorse economiche e soprattutto quelle politiche per investire e far ripartire un programma spaziale con equipaggio. Però ricordiamoci che l'esplorazione umana è estremamente delicata, molto difficile, molto costosa, e questo richiede livelli di prudenza altissimi che con una sonda automatica non hai assolutamente. Cioè se precipita una sonda sulla Luna, pazienza, ne mandiamo un'altra; se precipita un equipaggio è un'altra cosa. E quindi questo progetto di riprendere l'esplorazione lunare in realtà è partito 20 anni fa con l'amministrazione Bush, che voleva recuperare i pezzi dello shuttle per farci qualche cosa. È politico anche dall'altro punto di vista, nel senso che i membri del Congresso, che ovviamente vengono votati dai loro elettori, si sono resi conto che il programma Shuttle, che finiva nel 2011, non avrebbe avuto un successore, quindi tante industrie, quindi tanti elettori importanti sarebbero rimasti senza lavoro, facciamo fare a queste persone qualche cosa. Il razzo SLS usato dagli astronauti del programma Artemis non è stato voluto dalla NASA, è stato voluto dai politici. I politici hanno capito che alla fine del programma Shuttle non ci sarebbe stato più lavoro per tanti dei loro elettori, tante loro industrie nei loro stati, e quindi è nato questo progetto di fare questo Space Launch System. Fra l'altro, fra gli addetti ai lavori, SLS non sta per Space Launch System, ma per Senate Launch System. È un programma per senatori, in sostanza. Dopo il fatto che si vada nello spazio è un effetto collaterale.
E chissà che qualcuno non ce li voglia mandare davvero i senatori nello spazio.
Per lasciarli lì, forse. Ma
anche se in realtà un senatore, quando era in carica, c'è stato nello spazio.
Eh sì, John Glenn, che
cavolo,
era già stato nello spazio prima di essere senatore, poi c'era tornato in tarda età, possiamo dire, quando era già al Senato.
Qui abbiamo politica, scienza, tecnologia, insomma, che si mescolano insieme, non è niente di nuovo, mi viene da dire, perché comunque la politica ha molto a che fare con le missioni lunari, l'abbiamo sentito dai nostri ospiti e lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Proprio alla NASA ci sono stati anche un po' dei rimaneggiamenti in seguito poi all'elezione di Trump e quindi all'insediamento del nuovo governo. Adesso a capo della NASA c'è Jared Isaacman, che è a sua volta un miliardario come tanti miliardari che c'entrano un po' con tutte queste missioni e che però ha annunciato, insomma, dei grossi anche proprio ripensamenti, no, Vignetti, della struttura, delle missioni, dei progetti per il futuro, come si dice sempre, della NASA.
Sì, decisamente, e l'ha fatto e lo fa anche da persona che è stata anche lui nello spazio. In questo caso, essendo miliardario, ovviamente si è pagato lui il viaggio, lo avevamo anche raccontato in qualche puntata di Ci vuole una scienza. L'approccio che sta usando Isaacman, che è stato confermato da poco, c'è quasi voluto un anno, il ruolo dell'amministratore della NASA è rimasto vacante per un po', c'erano dei facenti funzioni, insomma è stato tutto un po' complicato. Alla fine è stato confermato, appena arrivato ha preso in mano tutto il malloppo Artemis, ha detto no, qua non si va da nessuna parte, dobbiamo ottimizzare i costi, stringere i tempi, fare prima, fare meglio, e quindi ripensiamo un sacco di cose. Vedremo dopo alcune delle cose più immediate che ha ripensato, però nel progetto grande, quello generale, no? Forse ve lo ricordate dalle scorse puntate, a un certo punto si era deciso di costruire una base orbitale lunare.
Infatti,
quindi l'idea era che gli astronauti partivano dalla Terra, arrivavano sulla base orbitale lunare e poi da lì scendevano sulla Luna e ogni tanto tornavano sulla base orbitale. Isaacman ha detto, ma sapete che c'è? Lasciamo perdere la base orbitale, facciamo direttamente la base al suolo, facciamola sulla Luna, proprio come anche nei film di fantascienza più famosi e conosciuti. Non è una cosa semplicissima da fare, chiede un cambio di paradigma non indifferente, anche perché alcuni fornitori si erano già messi a lavorare a questo gateway, alcuni dei pezzi tra l'altro li abbiamo costruiti qua in Italia e bisognerà capire che utilizzo se ne farà, visto che Artemis è un programma comunque internazionale che comprende tante compagnie spaziali. E poi, al di là di questi aspetti, diciamo, più costruttivi qui sulla Terra, ci sono delle complicazioni non da poco nel mantenere poi questi oggetti, queste costruzioni sulla Luna, perché, diciamocelo chiaramente, la Luna non è che sia proprio ospitale, come hanno anche scoperto gli astronauti delle missioni Apollo. Allora su questo magari, Patrizia Caraveo, ci puoi raccontare qualcosa su quelle difficoltà?
Diciamo che l'ambiente lunare non è un posto particolarmente amichevole. La Luna è ricoperta da questo strato di profondità variabile di questa polvere che si chiama regolite, che è polvere di roccia lunare, è elettricamente carica, cosa che implica che si attacca dappertutto e quindi è molto difficile, diciamo, riuscire a pulirsi da questa polvere. Tre, non è fatta da particelle arrotondate, ma proprio perché sulla Luna non c'è vento, non c'è questa sfregolamento atmosferico, diciamo così, è tutta appuntita e quindi è veramente, oltre a essere sgradevole per gli umani, è un killer di tutti i meccanismi che ruotano, perché ci si infila dentro fondamentalmente. Quindi diciamo che io credo che la Luna darà del filo da torcere ai colonizzatori, che siano umani o che siano robotici. Sulla Luna non c'è atmosfera, quindi non si possono usare i paracadute, bisogna scendere frenandosi con i motori. Questo significa che si fa sollevare una grande quantità di regolite e questa regolite poi può andare dappertutto. Si è calcolato che la polvere che è stata sollevata dagli allunaggi e poi partenze del programma Apollo è, diciamo, fluttuata sopra la superficie della Luna per decine di anni.
Tra l'altro, Magnetti, come tu sai, io esco da un periodo di lavori in casa.
Chi non lo sa ormai?
Esatto, ormai chi ci ascolta assiduamente segue con passione gli sviluppi dei miei lavori in casa e sa che sono sommersa dalla polvere terrestre, ecco, quindi non regolite, ma comunque fastidiosa, che si infila ovunque. Non invidio chi dovrà andare a costruire quella base lassù, sulla Luna.
Ci vorranno degli zerbini davvero efficienti.
Dei grandi aspirapolvere, anzi, dei grandi aspiraregolite, chissà se li hanno già inventati. Comunque, senti Magnetti, facciamo un passo avanti nel futuro specifico delle missioni Artemis, perché siamo ad Artemis 2, ma e poi?
E poi di solito dopo il 2 viene il 3 e quindi ci sarà Artemis 3, che doveva essere, forse ve lo ricordate, la missione quella per riportare gli astronauti sul suolo lunare entro la fine del 2028. Però in realtà Artemis 3 è stata anticipata da Isaacman al 2027 e però ha anche cambiato scopo, quindi l'ha anticipata ma non si va più sulla Luna. Infatti nel nuovo piano Artemis 3 servirà per testare intorno alla Terra tutte quelle manovre spaziali che dovranno poi essere fatte intorno alla Luna in seguito e in particolare dovranno poi essere sperimentate le attività di aggancio ai sistemi di SpaceX e Blue Origin, che sono le aziende spaziali rispettivamente di Elon Musk e di Jeff Bezos, quindi i miliardari ritornano sempre, che sono state incaricate dal governo degli Stati Uniti di sviluppare i sistemi per passare dall'orbita della Luna al suolo lunare, quindi quell'ultimo pezzetto da intorno alla Luna al suolo. Con Artemis 3 quindi si faranno tutte le prove vicino alla Terra, dopodiché ci si sposterà vicino alla Luna e con Artemis 4 e Artemis 5 si tenterà di fare l'allunaggio vero e proprio, tutto questo entro il 2028.
Ma sta fissa del 2028 che torna spesso?
Diciamo che non è cabala, ma c'è un motivo molto specifico, e cioè che nel 2028 terminerà il suo secondo mandato l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E lui già ci teneva tantissimo al primo mandato, figurarsi al secondo, vuole davvero che gli Stati Uniti tornino sulla Luna mentre lui è ancora presidente. E quindi Isaacman, che è stato messo lì da Trump, in sostanza, sta cercando di fare di tutto perché questo succeda. Solo che né SpaceX né Blue Origin al momento ce li hanno sti veicoli spaziali che dovrebbero portarci sulla Luna, e quindi ci sono dei grandissimi dubbi su come si potrà fare tutto questo. Intanto però per Artemis sono stati spesi dall'inizio della progettazione di tutto il programma, quindi 20 anni fa, circa 50 miliardi di dollari.
Tra l'altro, conoscendo un minimo il personaggio, non gli basta che qualcuno vada sulla Luna, vorrà quantomeno andarci lui,
sì,
no? Fisicamente sulla Luna.
Perlomeno che venga ribrandizzata Luna Trump, una cosa del genere.
Beh no, ma di sicuro. E tra l'altro, visto che abbiamo toccato questo tasto dolente per molti, oggi la situazione politica internazionale è molto diversa da quella che c'era appunto negli anni 60-70, con tutti i problemi che comunque c'erano anche all'epoca, però diciamo che oggi non è che godano proprio di grande popolarità. E quindi torniamo da Paolo Attivissimo, che è un entusiasta, e però la domanda è: come si fa a far appassionare, no, a queste missioni spaziali, che sono oggettivamente una grande cosa per l'umanità, e però in un clima politico, sociale, economico molto difficile, e dove è difficile anche gioire per i successi di una nazione che tendenzialmente sta un po' antipatica a tutti, possiamo dirlo?
Bella domanda, non lo so, perché allora ricordiamoci che neanche all'epoca erano proprio rose e fiori, stiamo parlando degli anni 60, quindi guerra in Vietnam, l'America Latina che diventava una sorta di colonia degli Stati Uniti, la presidenza Nixon che subentrava a un presidente controverso ma molto amato come Kennedy, e tutta una serie di situazioni estremamente difficili, per cui c'erano le sommosse razziali, quindi non è che stessero proprio bene, non ci fosse un'opinione molto positiva verso gli Stati Uniti neanche allora. Quindi ci sono dei paralleli storici che sono molto interessanti. Ricordo, giusto per capire, che all'epoca, quando arrivarono i primi astronauti sulla Luna, una delle canzoni più popolari era White is on the Moon, cioè si lamentavano giustamente le persone di colore, dicevano sì sì, bella questa cosa, ma noi siamo qui che non abbiamo da mangiare, non riuscite neanche a darci la sanità o almeno l'acqua corrente, e intanto voi bianchi siete sulla luna a giocherellare con i sassi. Sentimento fra l'altro molto condiviso anche da molte persone che non erano coinvolte per il colore della pelle, ma si sentivano politicamente in difficoltà di fronte a questo costo molto elevato. Non lo vorrei chiamare spreco, però, perché gli sprechi erano dall'altra parte, bombardare il Vietnam non era esattamente remunerativo e soprattutto faceva molti più danni. Però ecco, quindi non è che le cose andassero particolarmente bene. Oggi non lo so se questo volo permetterà di migliorare l'opinione pubblica verso gli Stati Uniti, perché le cose che si stanno succedendo in queste ore, in questi giorni, sono talmente gravi, completamente fuori dagli schemi. Cioè, persino durante la guerra del Vietnam c'era comunque non dico un regolamento fra galantuomini, però c'erano delle regole. Oggi sembra che le regole siano state completamente buttate via, e soprattutto credo anche che l'opinione pubblica di oggi mondiale sia un po' meno inclina a perdonare rispetto al passato, forse anche più polemica, più aggressiva, non so. Reid Wiseman, il comandante della missione, ha detto una cosa molto bella nei giorni precedenti la partenza, ha detto: noi speriamo di essere una nota a piepagina, non di essere quelli che fanno la storia. Nota a più pagina vuol dire che è andato tutto bene, che abbiamo fatto quello che dovevamo fare e che poi siamo andati avanti a fare cose ancora più grandi. È un po' la cifra di come vengono viste le missioni oggi. È un approccio molto meno eroico, mentre gli astronauti del programma Apollo erano visti come dei gladiatori che combattevano in prima linea, salivano su un missile per dimostrare che l'America era più forte. Adesso è l'abbiamo già fatto, torniamoci, perché sennò i cinesi ci battono sul tempo.
Eh sì Paolo, in effetti la Luna sta diventando, potrebbe diventare un nuovo terreno di sfida poi fra le superpotenze, per come si sono riorganizzate dopo la fine della guerra fredda, con la Cina che sta agendo in un certo modo, gli Stati Uniti vediamo che ci stanno provando proprio in questi giorni, e la Russia che tenta un po' con la Cina, sta un po' di qua un po' di là, insomma non si riesce molto a capire. E in mezzo però c'è anche una forte privatizzazione di un settore che prima era sotto il controllo sostanzialmente dei governi e basta. E quindi viene da chiedersi, lo possiamo chiedere a Patrizia Caraveo, che si è occupata spesso di questi argomenti, ma ci sono delle regole, ci sono delle possibilità per tenere insieme tutto questo ed evitare che ci sia un Far West spaziale?
La situazione sulla Luna ha, diciamo, delle regole che sono quelle dettate dallo Outer Space Treaty del 1969. È un trattato dell'ONU, quindi è veramente un trattato globale, dove si dice per esempio che non si può pretendere di diventare proprietari di nessun oggetto celeste né di nessuna parte di un oggetto celeste, e quindi tutti quelli che cercano di vendervi pezzi di Luna, di Marte, di Venere, così, a parte il fatto che Venere non è un posto particolarmente carino dove andare, ma comunque vi stanno tirando un bidone, ecco, detto proprio papale papale. Ma comunque a questi imprenditori spaziali non interessa niente dire noi siamo proprietari, perché è a questo punto invalsa la regola del Far West, che chi prima arriva meglio alloggia. Quindi sono tutti, letteralmente tutti quelli che stanno cercando di tornare sulla Luna, che in questo momento sono da un lato gli americani, dall'altro i cinesi, quindi abbiamo due poli, e questi qui vogliono andare nello stesso posto, perché come dicono gli esperti di vendite di immobili, quando si vuole vendere un immobile le cose importanti sono tre: location, location, location. Chiaro il concetto? E quindi tutti vogliono andare nello stesso posto, vicino nel polo sud, vicino ai crateri dove c'è il ghiaccio, con l'idea che se io arrivo primo basta, è finito, voglio dire, non posso chiedere la concessione come facevano i minatori nel Klondike. Ma chi se ne frega, se ci sono qui io, non ci possono venire gli altri, ok? Il concetto è questo. Questo potrebbe succedere anche sulla Luna, oppure sulla Luna ci potrebbero essere botte da orbi, perché i vari players, tipicamente poi se ci mettiamo anche quelli commerciali, a questo punto forse non avrebbero tutta questa voglia di cercare di agire nel modo più amichevole possibile, ma magari vorrebbero agire nel modo più economicamente conveniente possibile.
Botte da orbi, dice Patrizia. Effettivamente botte da orbi rende bene l'idea su tanti fronti diversi, no? Il fronte politico, il fronte economico, il fronte anche di contrasto tra nazioni diverse, ma anche un po' questo clima di conflittualità che percepiamo nelle discussioni pubbliche, online, sui social, eccetera. E parlando di missioni spaziali, di tornare sulla Luna, e avendo qui Paolo attivissimo, la domanda è abbastanza d'obbligo, perché noi stiamo parlando di tornare sulla Luna, e però c'è chi sostiene che noi non ci siamo mai andati. E quindi, Paolo, che cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro? Ci saranno delle evoluzioni nel complottismo lunare? Ci saranno dei ravvedimenti? Ci saranno delle nuove bufale, delle nuove leggende che arriveranno?
Allora, penso che nelle prossime settimane ci sarà una frenetica riscrittura di alcune pagine, di alcuni post, perché questa missione dimostrerà una cosa fondamentale, cioè che gli esseri umani possono andare nello spazio oltre le fasce di Van Allen, che sono un po' il tormentone dei complottisti. Ah, le fasce di Van Allen non le puoi attraversare, è una barriera invalicabile, la gente morirebbe immediatamente, bla bla bla. Non è vero, lo sappiamo, lo sapeva anche James Van Allen, lo scopritore delle suddette fasce, che scrisse una lettera molto carina, fondamentalmente degli asini a tutti quelli che avevano questa teoria fra le loro predilette. Quindi mi aspetto un pochino di correzioni di tiro, però il cospirazionismo è fatto così, non accetta nessuna evidenza. È per quello che viene chiamato cospirazionismo, non è scetticismo, non è che dice di fronte a delle prove che smontano la mia visione del mondo accetto la realtà. Quello è buon senso. Qui invece siamo nel cospirazionismo, quindi qualunque cosa verrà presentata come un ma no, ma fa niente, io rimango dalla mia idea perché, e lì ci saranno le scuse più pittoresche. Metto le mani avanti perché, per chi ci segue e non è cospirazionista, le immagini che arriveranno dai veicoli spaziali nei prossimi anni sono, anche dal programma Artemis in generale, saranno e sono diverse da quelle che abbiamo visto nelle missioni Apollo. Per una ragione molto semplice, la tecnologia è cambiata, quindi oggi usiamo il digitale al posto della pellicola, che ha delle caratteristiche cromatiche molto differenti, e soprattutto quando inizieranno gli allunaggi, la nuova serie di allunaggi, perché se dico quando inizieranno gli allunaggi poi qualcuno prende il pezzettino su YouTube e mette ecco vedi ha dimostrato, ha detto si è tradito, ecco, no. Quando ricominceranno gli allunaggi con esseri umani, saranno destinati al polo sud della Luna, quindi una zona che ha la luce molto radente, le ombre molto lunghe, la terra bassa sull'orizzonte, e questo vuol dire che la luce sarà molto differente. Quindi non aspettatevi di vedere altre foto uguali a quelle del programma Apollo, ma delle foto che avranno delle caratteristiche molto particolari, questa lucentezza molto intensa, questa assenza totale di offuscamento atmosferico, quindi le montagne che tu vedi che sono in realtà a 20 km di distanza sono nitidissime, non c'è quello sfumato di colore che vedi normalmente nelle foto fatte sulla Terra. Quindi ecco, questo è importante da chiarire perché molta gente si aspetta, ecco vedi che sono differenti, non so, quindi quelle vecchie sono false, no, è tecnologia differente, è come fare la foto con l'iPhone di oggi rispetto al bananefono di 20 anni fa.
Sì, effettivamente la tecnologia cambia anche qua sulla Terra, non solo poi là sulla Luna, e quindi le immagini che vediamo saranno molto diverse. Tra l'altro ricordiamoci che quel luna complottismo in parte nacque anche in un periodo in cui c'era grandissimo scetticismo, c'era un grandissimo sospetto sempre del prossimo, perché eravamo nel bel mezzo della guerra fredda, e quindi anche c'era l'Unione Sovietica che aveva il suo modo di fare poi propaganda e magari anche della disinformazione su che cosa succedeva nell'altro blocco. Quindi questi elementi hanno alimentato di sicuro questa conflittualità di cui parlava prima anche Mautino. Però non lasciamola lì in un angolino da sola l'Unione Sovietica, perché ha avuto un ruolo centrale, se vogliamo anche come stimolo poi per gli Stati Uniti per fare quello che fecero con le missioni Apollo. E allora, prima di cominciare la registrazione, Fabio Pagan ci stava raccontando che lui non solo un cosmonauta l'ha conosciuto, ma gli ha pure raccontato delle cose dietro le quinte non indifferenti sui piani che aveva l'Unione Sovietica per fare quello che poi in realtà fecero gli Stati Uniti.
Sì, è vero, ho avuto questa fortuna nel 2008 a incontrare a un convegno a Bologna Georgi Grechko. Era uno dei veterani dell'astronautica russa, sovietica, era molto vicino anche al mitico Sergei Korolev, o Korolev come lo chiamiamo noi, che è stato il progettista capo del quello che ha forgiato il programma spaziale sovietico, ed era uno che è stato tre volte sulle piccole stazioni orbitali, le prime dell'Unione Sovietica, le Salyut, che ha fatto una EVA, una passeggiata diciamo all'esterno con questo nuovo scafandro Orlan, che da allora poi è stato utilizzato a tutti i cosmonauti sulla ISS. Beh, Georgi Grechko era uno che voleva parlare del suo passato, che aveva un po' di sassolini da togliersi dalle scarpe, e ci mettemmo poi la sera, mi ricordo, fuori in una via centrale di Bologna, c'era un bar, e noi ci mettemmo sui tavolini. Non ho registrato, però avevo qualche appunto, non volevo anche registrando di impedire che lui parlasse liberamente, però con la penna a qualche appunto me lo facevo. E Georgi Grechko mi raccontò come nel 1966 si erano formate due squadre di cosmonauti in vista proprio dei programmi lunari, per rispondere ai programmi lunari ovviamente della NASA, che erano molto ben conosciuti fin dal Mercury, Gemini, Apollo, quindi si sapeva la successione. In queste due squadre, una era formata dai cosmonauti che sarebbero dovuti andare in orbita attorno alla Luna, e l'altra dai cosmonauti che sarebbero possibilmente scesi sulla Luna. Tutto questo era molto, molto aleatorio. Poi tutto cominciò a naufragare, prima per il disastro del primo collaudo della Soyuz, che provocò la morte terribile di Komarov, che era un suo amico e che faceva parte della squadra degli cosmonauti circumlunari, per così dire. E poi il grande vettore enorme di dimensioni paragonabili a Saturno 5 americano, quello N1, ebbe quattro fallimenti disastrosi uno dopo l'altro. Però i russi avevano delle sonde Zond, che era una specie di Soyuz modificata, con la quale fecero nel settembre del 68, attenzione alla data, settembre 68, un volo circumlunare. A bordo c'era un piccolo zoo di materiale biologico, di organismi, eccetera, anche tartarughe, e un manichino con dei sensori per la rilevazione delle radiazioni durante l'attraversamento delle fasce di Van Allen e poi nello spazio circumlunare. E allora si era pensato di mettere un cosmonauta a bordo di una zonda per mandarlo almeno in orbita attorno alla Luna. Gli americani, che avevano timore di questo, anticiparono il volo di Apollo 8 proprio per non essere battuti sul tempo dai sovietici.
Ecco, infatti lo dicevo anche all'inizio, no? Che poi questa concorrenza faceva sì anche che l'uno spronasse l'altro, magari anche involontariamente.
Però aspetta, Mignetti, ci siamo persi per strada del cosmonauta, quindi lasciamo finire Fabio, prego.
Ora, Georgi Grechko avrebbe voluto fare anche lui un volo circumlunare, ma quando Apollo 8 andò in orbita attorno alla Luna, dal Cremlino venne l'ordine di stoppare o fermare per il momento i piani lunari sovietici, che poi vennero totalmente cancellati in luglio con Apollo 11. Questo perché? Perché un volo circumlunare, la non possibilità, ormai l'impossibilità di arrivare sulla Luna, metteva in evidenza l'inferiorità tecnologica dell'Unione Sovietica, e quindi loro preferirono far finta di nulla e dire non abbiamo programmi lunari in previsione, rendiamo omaggio naturalmente al coraggio degli astronauti americani e quant'altro, eccetera, ma della Luna noi non ne parliamo più. E da allora questa è stata la versione ufficiale. Grechko però aveva il dente avvelenato, mi ricordo quella sera a Bologna, perché io dico, sono un ingegnere, un matematico, ho lavorato per anni sul programma, ho lavorato per andare intorno alla Luna, e ci sarei voluto andare, ci saremmo potuti andare, se dal Cremlino non fosse arrivato l'ordine di fermare tutti i piani. Per questo io odio i miei politici, mi disse, I hate my politicians. E aveva una cravatta con i disegnini dello shuttle regalatagli da un astronauta americano.
Qua Magnetti potremmo chiudere con un'esclusiva di Ci vuole una scienza. Eh?
Esatto, sì. Allora ringraziamo Fabio Pagane e anche la sua leggendaria memoria. Abbiamo parlato di cosmonauti Mautino, però finora abbiamo trascurato un elemento non indifferente, perché su Artemis 2 ci sono quattro persone, ci sono quattro astronauti, no?
Eh beh, Reed, Victor, Cristina, Jeremy.
Sì, vabbè, ok, però al post nome e cognome sempre.
Ho capito Magnetti, però ormai è come se fossimo amici, perché ho fatto l'errore di guardare qualche reel su Instagram di Artemis. Adesso so tutto, famiglie, figli, cioè proprio tutto, ormai sono, li conosco, so tutto di loro.
Sei quasi
comunque
di famiglia. E allora
seriamente,
citiamoli bene.
Esatto,
il comandante è l'astronauta statunitense Reid Wiseman, che ha 50 anni e ha già trascorso nello spazio 165 giorni in altre missioni, e poi con lui ci sono il pilota Victor Glover, che di anni ne ha 49, la specialista di missione Christina Koch, che ha 47 anni, entrambi sono già stati nello spazio, e poi c'è Jeremy Hansen, che ha 50 anni ed è canadese, quindi non è statunitense come gli altri, ed è anche la sua prima esperienza d'astronauta. Pensa te, fai la prima volta l'astronauta e già vai verso la Luna, non è male.
Caspita, davvero. Tra l'altro sono tutti giovanissimi, perché hanno tra i 47 e i 50 anni, quindi più o meno come noi. Allora,
perfetto.
E non solo sono giovanissimi, ma supereranno anche diversi primati,
sì.
Rappresentano dei primati, perché Hansen è appunto il primo canadese che ha la possibilità di compiere un giro intorno alla Luna. Nelle missioni Apollo erano tutti statunitensi, Glover il primo afroamericano a girare intorno alla Luna, e nelle missioni Apollo erano tutti bianchi, Koch la prima donna a vedere proprio dal vero con i suoi occhi la faccia nascosta della Luna, e ovviamente nelle missioni Apollo, indovina Magnetti, erano tutti maschi.
Eh sì, erano 12 e quelli erano. L'equipaggio inoltre raggiungerà una distanza massima dalla Terra che non è stata mai raggiunta prima dagli esseri umani, infatti andranno oltre la Luna di circa 7600 chilometri, a una distanza già dalla Terra di più di 400.000 chilometri, quindi è un bel viaggetto.
Parlando di persone, di astronauti e poi in generale di persone che lavorano a queste missioni, Paolo Attivissimo ne ha incontrate tante, tantissime nel corso della sua carriera, per il suo libro ne ha intervistate molte, e quindi Paolo, che cosa ti ha colpito di più delle conversazioni che hai avuto con loro, quindi con queste persone che materialmente lavorano, no, a queste missioni, che toccano i razzi, che spingono tasti e fanno andare le persone nello spazio, o che magari nello spazio ci vanno davvero?
Ma l'approccio che vedo soprattutto è quello di entusiasmo. Alla fine, nonostante magari le divergenze politiche, le divergenze anche di approccio all'esplorazione spaziale, comunque andare nello spazio è un'avventura. E l'idea di avere delle persone che fanno un volo di 400.000 chilometri, si allontanano dalla Terra più di ogni altro equipaggio della storia, vedono la faccia nascosta della Luna con i loro occhi, cosa che non facciamo più da 50 anni, e tornano, è sicuramente coinvolgente. E credo che sia un po' quella la chiave di tutti quelli che lavorano nel programma spaziale. È raro trovare qualcuno che dice: ma sono qui per gli stipendi, perché pagano bene. È tutta gente estremamente motivata, perché sta facendo qualcosa di spettacolare, di sensazionale e anche scientificamente di grande risultanza in termini di conoscenze di fisiologia, di tecnologia aerospaziale, tutte cose che hanno poi ricadute molto concrete nella vita di tutti i giorni. Quando si cercava di reclutare delle persone, soprattutto per i programmi spaziali, si diceva: cosa vuoi fare nella vita? Sei un ingegnere, preferisci passare la tua vita a progettare tappi per bottiglie o progettare un robot che deve camminare su Marte?
Poi, per carità, ci sono anche le persone a cui piace progettare i tappi, certo. E va bene così lo stesso.
Vorrei aggiungere una cosa molto carina che è stata detta in conferenza stampa dagli astronauti, in particolare da Victor Glover, che è il pilota. Lui è di colore, ricordiamoci che questa missione ha diversi primati, fra cui appunto la prima persona di colore, il primo non americano a volare intorno alla Luna, la prima donna a volare intorno alla Luna, e quindi c'è un ruolo, come dire, storico. E Victor Glover ha detto questa cosa: noi siamo contenti di essere primi, riassumo quello che ha detto, ma speriamo che un giorno, è bello che qualcuno possa guardare Christina Koch e dire: oh, guarda, una donna va nello spazio, quindi lo posso fare, lo potrei fare anch'io, magari non mi interessa, ma lo potrei fare. E quindi è un bel segnale. E lui dice: le persone che hanno la pelle come la mia, allo stesso modo, guardano me e dicono: ah, tu stai facendo questa cosa, figo, lo vorrei fare anch'io, posso farlo anch'io, bene. Sono segnali sociali molto importanti. Ma la cosa più bella che ha detto è: io spero che un giorno non si parli più di primati di questo tipo, perché sarà diventato normale avere degli esseri umani che vanno nello spazio. E forse se vogliamo trovare una differenza fondamentale fra le missioni Apollo e le missioni Artemis è questa: ci andiamo veramente tutti. All'epoca gli Stati Uniti dissero "for all mankind", andiamo per tutta l'umanità. Sì, ma ci hai mandato 12 uomini bianchi, tutti americani. Non è proprio molto rappresentativo, ecco. Adesso le cose stanno diversamente, quindi buon segnale.
Beh sì, hai ragione, questo è un buon segnale anche in un periodo in cui, possiamo dircelo, di buoni segnali non è che ce ne siano tantissimi, anche per quanto riguarda la stessa inclusività. Insomma, l'aria che tira non è il massimo, è comunque un piccolo passo per stare in tema lunare, e da quelli comunque alla fine si deve sempre partire per fare dei progressi.
E quindi ringraziamo i nostri ospiti, Paolo Attivissimo, Fabio Pagan, Edvige Pezzulli, Patrizia Caraveo, che ci hanno aiutato davvero a spaziare, e questo non è un gioco di parole, tra le tante implicazioni che missioni di questo tipo si portano sempre dietro, e speriamo di avervi trasmesso un po' dell'entusiasmo e anche della speranza che in qualche modo c'è sempre dentro e dietro alle missioni spaziali.
Vedremo ovviamente nei prossimi giorni l'evoluzione di questa missione, che mette le basi poi per tutto quello che dovrà venire dopo, come vi abbiamo raccontato, e vi abbiamo anche visto che non è che sia tutto così scontato, quindi dovremo ancora scoprire tante cose e continueremo naturalmente a raccontarvele all'interno del podcast. Ci vuole una scienza, esiste, grazie soprattutto alle persone che decidono di abbonarsi al post e che possono ascoltare ogni settimana le puntate di Ci vuole una scienza e ovviamente anche tutto il resto che offre il post, a partire dalle notizie scritte dalla redazione.
Se avete curiosità, ma anche ricordi, sia proprio di questi giorni, ma anche delle missioni Apollo, se c'eravate, avete voglia di raccontarcene, insomma, scriveteci a civuoleunascienza@ilpost.it. Sempre grazie, perché questa piccola impresa, un po' più piccola ovviamente, delle missioni spaziali, la facciamo insieme.
Ci vuole una scienza, ve lo ricordiamo, esce ogni venerdì sul sito del Post e sull'app. Ciao!
Ciao!